minuto dopo le 10. Buona mattinata da Massimo. Tutto scorre anche questa mattina, giovedì. Indietro nel tempo. Chi ascoltava la radio fino a poco fa in Prisma sentiva parlare del 18 marzo, Fausto Iaio. Era il 1978. Nel 1978, proprio oggi, 45 anni fa, cominciava quella vicenda che cambiò di fatto la storia d'Italia, cioè il rapimento di Aldo Moro. Capo della Democrazia Cristiana, l'emblema, diciamo, della politica di allora, di quello che la politica allora, di un pezzo che la politica di allora provava a fare, che andava sotto il nome compromesso storico, quello che cambiò l'Italia. Vado brutale, era meglio allora? Quando si parla di memoria si va spesso indietro, molto indietro nel tempo. Si va meno indietro a breve gittata, ma se ci si va si incontra nella storia d'Italia quel passaggio inevitabilmente. Il 16 marzo 78, poco dopo le 8 del mattino, Presidente della Democrazia Cristiana sta andando in Parlamento, dove è previsto che si voti la fiducia per il governo, nuovo governo presieduto da Giulio Andreotti, primo governo che si proporrà con la presenza e l'appoggio del Partito Comunista Italiano. Era la strada che andava sotto il nome del compromesso storico, quel progetto a cui Aldo Moro in prima persona, Enrico Berlinguer, lavoravano e che non vide nemmeno la luce, ovviamente, perché quelle 8 e qualcosa del mattino in Via Fani cambiarono tutto. Furono i 55 giorni che portarono alla fine al ritrovamento del corpo di Aldo Moro, chiuso in una R4 rossa in via Caetani, in una stradina esattamente a metà tra la sede nazionale del Partito Comunista e la sede nazionale della Democrazia Cristiana a Roma. In quei 55 giorni successero una quantità enorme di cose sapute e ancora probabilmente non sapute, è inutile tornarci oggi, più processi. Un crinale che si passò, l'inizio della fine, secondo molte analisi, delle Brigate Rosse, del terrorismo in Italia, che continuò a seminare anche morti ammazzati per molti anni successivi. Ma l'inizio di un crinale che, vista a posteriori, secondo molti segnò anche la fine, diciamo, della politica di quel periodo della Prima Repubblica. Poi seguirono anni e la Prima Repubblica capitolò nel 92 sotto le inchieste della magistratura, eccetera, però che di fatto da lì segnarono un percorso molto diverso. Poi furono anni di pentapartito, per chi se le ricorda, insomma. Però forse vista molto a posteriori della politica come grande progetto che inseguiva un modello di Italia, eccetera, con tutto quello che ci stava dentro. da lì in poi quello che sono seguiti è ancora storia, ma molto più cronaca, la Seconda Repubblica, il berlusconismo, eccetera eccetera. A partire da quello che vi ricordate, ci sono delle riflessioni da fare sull'Italia di allora e l'Italia che poi, pezzo pezzo, sgangero per sgangero, eccetera, è andata avanti fino ad oggi?
Tutta brava, gente, tutta brava, gente.
Se volete, quelli che hanno memoria diretta, quelli che ci hanno ragionato, quelli che, senza troppi slogan, se si può, allo 02 33 001 001 se volete le linee in diretta per telefonare, o al 331 6214 013. È ovviamente semplificatorio e brutale, quel si stava meglio ovviamente, però è vero che quegli anni e quel passaggio del rapimento di Aldo Moro, diciamo che ce lo possiamo portare dietro come il punto di imbuto di tante cose, della fine di alcune cose, dell'inizio di altre, di un clima che avete già sentito evocare se ascoltavate la radio fino a pochi minuti fa in Prisma. E ve lo chiedo in una situazione invece in cui forse per alcuni quasi per automatismi si guarda e si ragiona molto sulle mancanze dell'oggi, sul deserto dell'oggi, sull'atrofizzazione di tutto dell'oggi, oggi non 2003, è questo periodo storico. Allora era tutto tranne che atrofizzato, nella politica, nel sociale, nel fermento, nel movimento.
Tutti lo fanno, tutti che son brava gente, tutti che tanti son ghio malamente. Tutta brava, tutta brava.
Però 40 e passa anni dopo forse lo spazio per delle riflessioni ovviamente ci sono riflessioni che vengono abbondantemente svolte a livello storico, a livello politologico.
Io da qui vado via, via.
Avete voglia di parlarne?
Via, ma se andiamo tutti via, chi rimane? Chi rimane? Allora parto, ma ritorno presto, e come Brecht non trovo posto, e intanto resisto dalla parte del torto. Tutta brava, tutta brava, tutta brava gente. Tutta brava, tutta brava, tutta brava gente. Tutta brava, tutta brava, tutta brava gente. Tutta brava, tutta brava, tutta brava gente.
Per molti di voi credo che possa anche essere un po' l'occasione di un bilancio collettivo. Anche di un'idea della politica, di una speranza della politica, politica in senso molto largo, molto ampio. Vabbè, lui era Frank A. Energy, che abbiamo mal utilizzato in questo inizio di mattinata, dove tutto scorre, dove intanto arrivavano già dei messaggi. Uno che diceva è Daniele dall'Emilia, che dice: direi che si stava meglio anche se non è cambiato niente. E il paragone li fa, dice, perché allora come oggi ci si inchina al diktat degli americani, che al tempo non volevano i comunisti nel governo e oggi ci vogliono in guerra contro la Russia. Un altro è Riccardo, che dice: la galassia alla sinistra del PC avrebbe avuto un peso determinante nella politica italiana, e fa riferimento proprio a quel crinale che si attraversava a partire da oggi, 16 marzo 1978, in via Fani, con il rapimento di Aldo Moro. Peggio, scrive Freddy, adesso ovviamente stando su quella semplificazione del meglio peggio, peggio allora, delitti politici, stragi fasciste, terrorismi vari, eravamo più giovani, era il nostro presente. Con l'età e la consapevolezza di oggi io ad allora non ci tornerei, scrive Freddy. Solo estremismi, utopie e violenza. Questo mi interessa molto perché mette insieme parecchie cose. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi sei?
Armando.
Armando, allontana la voce, la bocca un pochino dal microfono, se puoi.
scusa. Così va meglio?
Così va molto meglio, grazie.
Ok. Secondo me, allora intanto, Aldo Moro aveva delle cose da dire, da aggiungere, e questo dava fastidio, lo sapevano, erano fatto fuori. A mio parere la democrazia è già finita da allora. È già finita da allora anche perché quelli che molti non sanno che l'Italia non è una repubblica, è una SPA.
Vabbè, questo non è, quindi, che, non è che molti
come?
No, questo
come,
non,
scusa?
No, non è che è quello che molti non sanno, è il tuo pensiero, insomma, ci sta.
Ah no, ma non è il mio pensiero, è il fatto che lo si voglia nascondere, questo è molto grave.
No, comunque vai avanti.
Le brigate, anche Rosse, anche Curcio, io penso, forse Curcio era un vero brigatista. Dopo l'arresto di Curcio, tutto è stato controllato dallo Stato. E non voglio pensare che addirittura anche Curcio sia stato, come si dice, incentivato a fare quello che voleva fare, ma sempre controllato dal, perché guarda caso vanno a prendere l'uomo meno da giustiziare in quel periodo, ci sarebbero state altre persone.
Però senti, sarai d'accordo, okay. Diciamo che non sintetizzerei 45 anni di storia in neanche in una trasmissione di un'ora fatta tra di noi. Quello che racconti tu è un filone molto ampio, insomma, che è stato percorso
sicuramente
in tutti questi anni di analisi del eterodirezione delle Brigate Rosse oppure no, eccetera. Però se parliamo della, almeno a questo io accennavo, della politica in senso largo, ovviamente passa attraverso quel crinale, ma non mi concentravo su quel crinale, no? Cioè su quel passaggio che portò al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro. Però okay, a una stagione, quindi, della politica sì, invece, perché di fatto quel passaggio segnò un cambiamento, insomma un cambiamento reale, nel senso che poi quello che avvenne dal diciamo così, da lì un po' di mesi per tutti gli anni successivi fino alla fine della Prima Repubblica fu di fatto un'altra cosa.
Quello che avvenne dopo è stata la fine completa della democrazia, è stata l'uccisione di Falcone Borsellino.
Ah, quindi tu vai passi diciamo di a 15 anni dopo direttamente come passaggio.
Voglio dire, è stata proprio la fine di tutto ormai, cioè siamo nella situazione in cui siamo.
Ok, ti ringrazio, ciao. Ciao. E beh, insomma, alla faccia del passaggio epocale, insomma, se si parla di quello che cominciò 45 anni fa. Allora, un ascoltatore che scrive: uno sbaglio assoluto uccidere Moro, la sua liberazione avrebbe aperto una fase rivoluzionaria nuova per la sinistra. Ah, poi continua: come mutatis mutandis è avvenuto per il Sinn Féin in Irlanda, fa riferimento ad altre vicende. Però Franco scrive: allora Moro, Berlinguer, due statisti, oggi abbiamo Meloni e Salvini a ruffa popolo. Lo spessore intellettuale della composizione parlamentare in termini di qualità era ben diversa. Anche questo è un tema su cui vi chiederei, perché i conti vanno fatti probabilmente nel complesso. A molti di voi è capitato, per esempio, parlo a quelli più anziani probabilmente, che ricordano la vicenda di allora, vi è capitato in tutti questi anni, non dico di rimpiangere, però di constatare magari dentro di voi che alcuni di quelli che allora erano di fatto magari i vostri oppositori, i vostri avversari politici, Moro, la DC per esempio in quel caso, era davvero l'emblema di un sistema. Ma poi in tutti questi anni di aver dovuto quantomeno rivedere il vostro giudizio su una cosa, cioè sullo spessore che c'era allora nella circolazione delle idee rispetto a quello che è avvenuto dopo. Mi è capitato di sentire un commento di Lidia Ravera, scrittrice, che parlava dell'allora, come appunto gli avversari, quelli che lei ha contestato, ha durissimamente anche contestato, eccetera, e poi col passare dei decenni di doverli in qualche modo riconoscere, di dovergli riconoscere un peso, una spessore, una statura, definendoli dei giganti rispetto a tutto quello che è capitato allora, di un'idea della politica che poi si è completamente spaccato, spezzettato, sminuzzato. Margherita scrive: beh, non c'erano i fascisti al governo, allora c'era l'idea di poter fare qualcosa. Direi che non ha funzionato la strategia, ma non ritengo negativa l'utopia. Sto mettendo insieme, se volete, degli elementi, anche parola per parola, delle differenze tra l'adesso e l'allora, quello che cominciò 45 anni fa, proprio oggi, in via Fani, con il rapimento di Aldo Moro. Dal punto di vista della fotografia di una società in genere, del peso della politica, del peso delle cose, certo, vale anche quelli che mi scrivono allora eravamo giovani e adesso non più, ma forse la distinzione non sta tutta lì. Ovviamente a fianco della telefonata che è arrivata prima adesso arrivano un sacco di messaggi sul ma anche basta, sulla teoria dei complotto delle Brigate Rosse, e che consigliano libri, però appunto non entro in questa vicenda di 45 anni di analisi storica, quasi processuale, di cosa furono, eccetera, perché al di là di quello è proprio un passaggio di come un paese viveva nella politica e di come oggi vive nella politica. E lo faccio volutamente a proposito di quel grande tema che spesso si solleva e attraversa anche i nostri microfoni, che va sotto il nome della memoria, dell'importanza della memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 78, mi scrive un ascoltatore, la cultura italiana era tutta orientata a sinistra, così il pensiero intellettuale. Il partito più popolare, la DC, vedeva l'esigenza di unirsi all'altro grande partito di massa, e qui l'idea di Moro bocciata in pieno dagli Stati Uniti, il che corrisponde insomma a una delle visioni maggioritarie di tutto quello che è successo. Un altro messaggio: certo, allora era più dura, evidentemente si è sbagliato, però almeno c'era un sogno e la consapevolezza che l'uscita doveva essere collettiva. Ora, quale sarebbe il sogno collettivo? Fare soldi? Questo, che è il messaggio di Massimo, secondo me è il punto, un punto lo tocca, perché quando, a proposito di questo periodo, si parla, voi spesso parlate di tutto vincolato sotto la stella della crisi, della difficoltà di arrivare a fine mese, che segna e determina tutto. Ricorderei a tutti voi che allora, dal punto di vista economico, in quegli anni la situazione non era tutta così diversa, tutta così migliore, tutta così luccicante, ma questo evidentemente non impediva la situazione di apertura, di fermento, di voglia, di politica, di un'idea di società, di un'idea di socialità, che è quella che allora diciamo animava tutta la situazione o grandissima parte della situazione italiana. E lo dico perché forse, anche a proposito di memoria, anche questo va messo in evidenza, che è un po' come dire: sicuri che tutto quello di cui ci si lamenta adesso, vi lamentate adesso spesso, eccetera, perché adesso tutto è determinato dalla crisi economica, quindi non c'è motivo e non c'è spazio per ragionare di altro, per ragionare di progetti, per ragionare di società, per ragionare neanche di sinistra, sia davvero davvero così vero? Questa è una domanda ovviamente che vi giro, se avete voglia. Pronto?
Ciao, sono Luca.
Ciao Luca, buongiorno.
Ma ascolta, è un bel tema, anche se si potrebbe affrontare sotto diversi profili. Io andrei anche a un discorso, se vuoi, più banale, l'estetica di quegli anni rispetto a quella di oggi. Ma venendo a quello che si diceva prima delle telefonate,
vabbè, quello però uno ti potrebbe dire è solo nostalgia l'estetica di allora.
Beh, nostalgia, però vabbè, dai, lasciamo perdere, forse sì, ma anche no.
Però comunque, era quello che dicevo adesso, cioè, adesso non so quanti anni tu abbia, però, cioè, allora c'era un'idea.
Una cinquantina.
Ok, un'idea di società, di socialità, eccetera, che non è che, quando adesso si dice che adesso invece è tutto impedito a causa dell'abbruttimento economico, della crisi economica, ma insomma forse non è proprio questa la vera differenza tra oggi e allora.
No, secondo me, guarda, la prima cosa, per quel che penso io, è che è sbagliato continuare a dire c'era un sogno, c'era un'utopia. No, c'erano le ideologie, c'era una ideologia. No, c'era un'ideologia da una parte e dall'altra, e questo dava alla politica la possibilità di darti un posto nel mondo, cioè un iscritto al PC o un iscritto a un partito di sinistra, un iscritto alla Democrazia Cristiana, aveva una visione della vita, una visione del mondo, cioè i politici erano non migliori, ma erano più competenti perché dovevano leggere, dovevano studiare, chi Marx, chi personalisti cattolici, cioè quello che non c'è più, ma non c'è più per tante ragioni, cioè, però veramente non parlerei di sogno. Il problema è che poi con Moro si dimostra che cioè Moro è un problema di crudeltà, non è un problema di complotto, è un problema di quell'effetto che fa Moro con la scorta uccisa in quel modo, è l'effetto di fare impressione, come hanno fatto impressione poi le stragi di mafia o le stragi fasciste, è lì che la gente non ci sta più.
So che appunto i paragoni funzionano soltanto come spunto, non come altro, ma tu dici allora c'era l'ideologia, ok, la politica in senso ampio, allora, ma che cos'è che dovrebbe fare? Perché oggi invece quando si parla del vuoto, evidentemente non si parla di questo, cioè perché, che cosa dovrebbe fare la politica?
Dovrebbe riscoprire grandi temi che fanno una costruzione. Ad esempio, la cosa interessante che c'è oggi è il discorso diciamo ambientalista, il Green, Greta Thunberg, cioè lì vedi, no, un nocciolo duro, un nodo importante che può tracciare. Infatti vedi che i ragazzi, i giovani seguono lì la questione, perché da lì nasce una visione del mondo, qualcosa che ti dà un posto dove stare e un cammino da percorrere. E quello è la politica. Senza quello, cioè, capisci che mettersi a discutere sì del piccolo tema, questo, quest'altro, anche in economia,
cioè la politica ha abbandonato il ruolo delle grandi idee.
E tutti lo abbiamo abbandonato, cioè nessuno più crede che ci sia un sistema dove trovare un posto, una scatola dove entrare, no? Cioè, tutti rifiutiamo a vantaggio della nostra libertà personale, cioè praticamente le ideologie di oggi, per dire una banalità, è che ognuno fa un po' quel cavolo che vuole, no? Cioè la libertà personale è vincolante, cioè diventa vincolante, mentre la politica di quei tempi lì è quella per cui io ho sincera nostalgia, è quella che ti dà delle potenzialità, ma anche dei limiti, delle regole.
Ovviamente ti fa notare un ascoltatore mentre tu parli che dice, dici che allora c'era l'ideologia, il liberismo è un'ideologia ed è quella che c'è oggi, però mi sembra di interpretarlo sul dire sì, però non ci sono, diciamo, le grandi idee che muovano i sentimenti, è un'ideologia che ci governa tutti il liberismo senza quasi
cioè certo, anche non avere ideologia è un'ideologia, il liberismo è l'ideologia dove il mercato fa un po' quel cazzo che gli pare, no? Cioè è quella soluzione lì, e certo è un'ideologia.
La rimpiangi, però... la rimpiangi quella situazione in cui le grandi idee hanno a quantomeno il peso... Sì. Altrettanto almeno delle vite individuali? Lo rimpiango.
Assolutamente, però bisogna comprendere anche le conseguenze, cioè il rapimento e poi il delitto Moro, cioè ricordiamo che gli sparano col mitra comunque, no? È pure conseguenza di questa cosa che secondo me è bella ed è... Cioè non è bella quella, ma voglio dire, della politica che mi piace, ma bisogna anche...
Muove tante cose.
Certo, cioè non è detto che sia giusto, tutto non è giusto. Non era...
Grazie, ciao. Dalla linea alle notizie e poi continuiamo, molti messaggi che arrivano, compreso quello bacchetta, ma perché banalizzi e vai fuori tema su qualunque argomento? Beh, primo, non so se vado fuori, visto che lo pongo io l'argomento, secondo, non so quanto... potremmo rimpiangere tutti se chiudessimo tutti gli spazi di confronto e facessimo le cose perfette, esatte, come vanno fatte, e quindi alla fine silenzio per tutti. Le notizie, poi se volete continuiamo fino alle 11, tutto scorre. Scorre ancora fino alle 11 e sono passati 7 minuti dalle 10:30. Con le vostre telefonate, oggi 16 marzo, 45 anni dopo l'inizio di una vicenda che di fatto cambiò la storia d'Italia, che fu il rapimento proprio oggi di Aldo Moro. Quei 55 giorni che cambiarono la storia d'Italia, a vedere quello che successe dopo. E di certo non sto raccogliendo una ricostruzione storica di tutto quello che successe, però nella stringatezza della, così, di una domanda, era meglio allora o era peggio, c'è dentro due modi per un paese come l'Italia di vivere la politica, con tutto quello che di ampio e di alto anche può significare. Un ascoltatore nella prima parte diceva, beh, c'era l'ideologia, nel senso grandi idee che muovevano, però a cui si guardava. Quelli sono gli anni delle riforme, dalla legge Basaglia alla sanità nazionale, allo statuto dei lavoratori, eccetera. E farsi questa domanda nel momento invece in cui si lamenta in ogni modo, quando capita di parlarne, invece il vuoto che c'è, il basso livello, l'orizzonte basso in cui si vive, forse ha un senso. Molti messaggi che sono arrivati e ve li leggo per ricominciare questa seconda parte. Peggio allora, scrive Gianni, perché dice violenza è utopia, il peggio prima ancora dell'appartenenza, la violenza non paga mai. Altri messaggi però che a domanda brutale risposta secca, decisamente meglio allora, dice Roby, anche solo per il livello ideale, la proposta artistico-culturale, la splendida energia combattiva, oggi ahimè quasi del tutto assente. Franco vi fa un promemoria, Togliatti, De Gasperi si scambiavano biglietti in latino, Nenni, Saragat, Fanfani, Malagodi, Paietta, Amendola, Taviani, Pertini e anche Almirante addirittura ci mette dentro, giganti in confronti ai nani di oggi. Ricordiamoci che il mondo era diviso in blocchi contrapposti. Un altro messaggio che dice, io ho 28 anni, quindi quell'epoca non l'ho vissuta, però avere politici coraggiosi, idoli, eroi che si battono per il bene del paese, beh, se, mi sembra una cosa oggi così lontana. Un altro curioso, dice Marco, rimpiangere la statura politica, fa riferimento a Moro, di chi lottò per negare divorzio e aborto e invece odiare chi oggi ha dei dubbi sull'adozione da parte di coppie non etero, è il suo paragone, diciamo, tra l'allora e l'adesso. Nei molti altri messaggi c'è anche chi invece è contento che ci si ostini a tentare di tenere nel discorso pubblico certi argomenti, questo a proposito delle critiche, ma che insomma quotidianamente arrivano, ci manca altro. Un ascoltatore scrive: più cultura e più levatura intellettuale, allora sì, però era elitaria, oggi che ci piaccia o meno è tutto più diffuso. E quindi dice, meglio adesso, c'è una maggior diffusione. Rispetto invece al sogno e all'utopia, dice, vedo una differenza di fondo, è il pianeta che sta morendo. E infatti c'è un altro ascoltatore che dice, perché i Fridays for Future non vi sembrano un sogno? Cioè non vi sembrano invece, come dire, delle grandi idee che vengono, che sono lì per essere seguite? Quindi mi sembra che dica, il materiale disponibile c'è anche oggi, evidentemente. È una domanda più complessiva che ci riguarda tutti, che bisogna farci. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi sei?
Buongiorno, sono Leo.
Leo, benvenuto.
Grazie. Ecco, volevo intervenire proprio su questo con un piccolo discorsino che parte dal rapimento Moro e da come io e i miei amici di Milano, di Roma e in Calabria...
Non per forza lunghissimo, vai, dimmi.
Sì, discutiamo appunto se come è finita la storia, se sono state solo le BR a fare il rapimento Moro o anche i servizi segreti, la banda della Magnana, l'Andrangheta, eccetera.
A fare che cosa? Cioè che cosa è cambiato?
Ah, mi scusi.
No.
A fare il rapimento Moro.
Ah, vabbè, però questo però è un... Diciamo che va un po' fuori il tema di oggi, nel senso che appunto ci sono decenni di analisi di quello che è successo, no?
Sì. Ecco, io praticamente tra ieri e oggi non saprei cosa preferire, perché dopo di allora c'è stata una restaurazione che ha coinvolto i motivi principali di noi europei dell'Occidente sul come noi abbiamo relegato di nostra scelta proprio la nostra sicurezza personale allo Stato. Praticamente in Occidente solo gli zingari non hanno fatto questo, ma il 68 però ruppe questo patto e quindi le stragi furono fatte proprio per conservare questo patto con la forza, ed è lì che nascono le Brigate Rosse. E poi quando finisce tutto, la lotta armata, vi fu questa restaurazione di questo patto proprio con il compromesso storico, dove il popolo, le persone che teniamo tantissimo alle nostre libertà personali, demandiamo la nostra sicurezza personale allo Stato. E quindi finisce tutto. Quando è che finisce tutto? Quando i 40.000 della Fiat praticamente fanno quella grande manifestazione, è lì che finisce e che si distacca il popolo della sinistra.
Fai riferimento alla cosiddetta marcia dei quadri della Fiat, la cosiddetta,
esatto,
maggioranza silenziosa, insomma, evidentemente cose che hai vissuto in prima persona e quindi le dai per scontate, insomma.
Sì, esatto.
Che tutti le conoscano. Però quindi la lezione qual è? Che una stagione di fermento, diciamo, in cui, come dici tu, le persone tolgono allo Stato il punto, si tolgono da quella visione dello Stato come unico punto di riferimento per la gestione delle nostre vite, è una stagione destinata a rimanere una stagione breve?
No, l'esistenza già di Radio Popolare, anche del Manifesto, del Partito Comunista in Cina, oppure in Russia, Cuba, probabilmente dimostrano che ancora questo fermento c'è. anche se diciamo forse agli ascoltatori gli dispiace questo paragone tra noi di sinistra di oggi, Radio Popolare, Il Manifesto e la Cina.
Beh, un po' forte, diciamo, più
ecco,
che altro.
Ma ci sono dei giornalisti che invece e degli studiosi che ci tengono tantissimo ancora a questo. Sì.
Ok, grazie, continua. Io metto insieme, però appunto inviterei a stare magari più su lezioni per noi, cioè se ne cogliamo delle cose. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Senta, io penso che il rapimento Moro sia la fine della lunga stagione partigiana del post dopoguerra. Perché con Moro...
Che il rapimento Moro abbia segnato un punto di passaggio, adesso un punto proprio di rottura, mi sembra anche poco utile discuterne, nel senso che direi
ma
che
sì, ma
è sufficientemente
me...
ovvio e acclarato. Ma e quindi cos'è che manca oggi perché quantomeno il meglio dell'allora possa avere vita? O è un pacchetto tutto unico che va preso?
Secondo me non è un pacchetto tutto unico, è perché secondo me c'è oggi quello che manca. Oggi quello che manca sono le grandi narrazioni, perché dopo Moro, dopo l'89, le grandi narrazioni sono finite, quindi siamo in quello che un grande pensatore ha detto l'era del disincanto praticamente.
Sì, però qualcuno potrebbe dirti si tratta solo di alzare lo sguardo, però, cioè perché le grandi narrazioni, dice qualcuno, sarebbero lì da vedere e da fare. Se uno pigliasse il destino del pianeta, quella sarebbe una grande narrazione a cui dare voce.
Ma noi siamo anche condizionati da due fattori da quel che ho capito io oggi in questo tuo...
Quali sono?
Uno è siamo condizionati che la nostra visione del mondo è prevalentemente eurocentrica, e poi anche questo nostro narrare è condizionato che chi è che sta intervenendo, ad iniziare dal sottoscritto, a quell'epoca viaggiava sui 20 anni, quindi
c'è nostalgia anagrafica che...
Ma sì, ma c'è anche questo aspetto generazionale, perché se intervenissero i giovani della nuova ideologia verde, chiamiamola così, secondo me il discorso prenderebbe un'altra piega. E se noi parlassimo, ad esempio, non fossimo in Europa ma fossimo nell'America Latina, il discorso avrebbe un'altra piega ancora. Ora, questo è, certe volte dobbiamo anche relativizzare il nostro modo di ragionare.
Certo, è il motivo per cui proponevo il tema, certo.
Certo, noi che siamo in Italia, ti posso dire che c'è anche un'interpretazione del rapimento Moro che fu l'ultima stagione, un tentativo insurrezionale, chiamiamolo così, di quell'ideologia che era sotto traccia, diciamo.
Sì, però voglio dire, i dati di fatto poi ci sono, nel senso che quella è stata una stagione, diciamo, che poi si chiude, diciamo, con quel passaggio lì, adesso andando molto un tanto al chilo, però una stagione che nei fatti portò delle cose, perché Statuto dei lavoratori, riforma Basaglia, sanità nazionale, sono fatti, cioè non furono chiacchiere, furono dei fatti, cioè fu una visione della politica e un fermento che portò in Parlamento delle decisioni, e non le portò in Parlamento perché i movimenti entrarono in Parlamento, ma perché la politica, quella nazionale, assorbì delle istanze, delle idee, dei progetti.
Hai detto una cosa giusta, cioè che anche l'opposizione in quel momento riusciva ad essere forza di governo con i propri obiettivi. Pensiamo a quello che hai detto tu, lo statuto dei lavoratori, il divorzio.
Sì, però penso a quando adesso si dice ma adesso non si può perché siamo tutti schiacciati sotto una propaganda che ci dice. Ricordo che allora i grandi canali di comunicazione di massa, che fossero allora che fossero i giornali, che fosse la televisione di Stato, eccetera, altro che sotto una cappa di propaganda, erano schiacciati.
Sì, però perché c'erano vive, ad esempio, le sezioni comuniste in tutti i paesi più piccoli d'Italia, che facevano la controinformazione. C'era una rete, diciamo, che oggi potremmo dire la nostra Facebook dell'epoca.
E perché adesso non è più percepita come fondamentale quella cosa?
Ma perché oggi, secondo me, manca il substrato teorico di tutte le cose che facciamo. E questo, mancano i grandi pensatori che ci danno l'input, diciamo, nel fare certe cose. Oggi ho la vaga sensazione che molte cose...
Cioè, una classe dirigente manca.
Ma oggi la classe dirigente non ne parliamo.
Ma dico, è quello il nocciolo, cioè tu dici, a differenza di allora, oggi manca una classe dirigente.
Certo, manca quella classe dirigente, perché io vedo anche, io vivo a Milano da 40 anni, ma vengo da una realtà del sud molto molto piccola. Anche nelle realtà piccole c'erano ad esempio i dirigenti del PCI, della DC, dello stesso MIS, che avevano un loro spessore culturale. Se oggi vado nel mio piccolo paese dove è che sono nato, queste eredi di questi partiti qua sono delle persone miserrime proprio dal punto di vista culturale. Okay.
Classe dirigente. Ti ringrazio. Ciao. Metto insieme ancora. Allora, Andrea che dice: meglio allora assolutamente, e confondere il fatto che ci fossero delle ideologie derubricandole a sola violenza è un'operazione disonesta. Oggi le idee fluttuano in base al momento. Mi sembra che qua nessuno le abbia derubricate a sola questione di violenza. Gaetano invece dice: no, meglio adesso, guardate, in Italia c'era stata una lotta di classe e dopo il rapimento Moro si è definitivamente persa. Forse è stato meglio così, perché con offendi i miei compagni di organizzazione sarebbero diventati dei piccoli Beria e non ci sarebbe più stata nessuna libertà per chi dissentiva. Insomma, questa è una critica profonda. A quel tempo c'erano molti che la guerra l'avevano vissuta in prima persona e ancora speravano in un mondo migliore. A quel tempo la classe dominante tramava, mentre oggi è un esempio da imitare, credo che lo dica ovviamente tra virgolette. Ideologia è anche stare piegati sugli smartphone tutto il giorno. Anna ci ricorda, tra le varie riforme, la riforma del diritto di famiglia del 75, sì, assolutamente. Appunto, era la stagione delle riforme, perché poi uno può ovviamente viverla in prima persona nei suoi ricordi, pensare alla sua vita di movimento di allora, eccetera, però quella col 78 si chiuse una stagione in cui le spinte delle riforme entrarono in Parlamento, non fu soltanto vicenda di piazza. Insomma, adesso non voglio passare per lo storico un tanto al chilo, perché ovviamente non ne ho neanche il chilo. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ma era meglio l'orologio.
Aspetta, togli il viva voce se puoi, per favore, però.
Ah, sì, scusa.
Mi sento la mazza. Scusami.
Scusa, che sono su un mezzo.
Aia. Va bene, dai, allora dilla così.
Vabbè,
breve.
Dai, avevo 16 anni, militavo nell'autonomia, ero comunista, ero rivoluzionario. Stavamo in tiro fino alle 3 di notte a chiacchierare di rivoluzione. Non di ragazzo di calcio.
Vabbè, certo, dici, è solo una questione anagrafica, quindi.
Ma al di là dell'anagrafica, meglio o peggio, è stato un altro momento della storia di questo paese.
Ah no, beh, questo...
Era un altro, io, eravamo altri tutti. Tu hai ragione, fu l'inizio della fine, a parte che era già cominciata un po' prima.
Sì, sì,
era
già adesso.
Non dimentichiamoci che dopo arrivano Pasqua Iaio, il 7 aprile, il 21 dicembre, Valerio Verbano, gli anni 80.
Sì, sì, no, ma infatti io
dico,
cominciò l'inizio.
Come?
No, dico, infatti ho detto iniziò un percorso,
no,
diciamo.
Di... era già cominciata con il tradimento dopo le elezioni del 76, tutti si aspettavano, invece andò a mettersi d'accordo con la DC, che allora era cominciata, era cominciato l'indurimento del PC nei confronti di tutto ciò che era a sinistra.
Però voglio dire, quando si parla di deserto oggi e di fermento allora...
qual... quella roba lì, ascolta, è brutta. Ti faccio una battuta. All'inizio degli anni Ottanta si veniva spesso a occupare Radio Popolare, perché anche con Radio Popolare era difficile riuscire, come dire, a ottenere spazi per parlare di certe cose, in particolare della repressione e degli arresti. Stava cambiando un clima. A un certo punto ha cominciato a cambiare il clima, ha cominciato a cambiare il clima culturale, si è costruita un'altra Italia dal punto di vista culturale, questa è figlia di quella, né più né meno. Non, e ci si, voglio dire, c'è un legame con il microfono aperto di ieri.
Sul sogno?
Sì. Hanno fatto di tutto per abbatterlo a partire dall'inizio degli anni Ottanta. Io mi ricordo.
Sì, però cavoli, però scusami.
L'inondazione dell'eroina.
Però scusami, tu hai detto hanno fatto di tutto per abbatterlo, e questo ci sta, insomma, basta leggersi qualche libro sulle dinamiche e le nature del potere. Però quelle stagioni furono anche la dimostrazione che, anche se prima che succedesse appunto il passaggio, muore, eccetera, che anche se tentano di abbatterle, comunque i sogni eccetera ugualmente avevano la capacità di circolare.
Sì, ma i sogni, allora, come posso dirlo, Moro non arriva in un momento in cui il movimento in Italia è in fase ascendente, è già in fase calante, è già debole,
okay,
è già, come dire, in crisi rispetto alla lettura dell'esistente e ai cambiamenti in atto.
Ho capito.
Alle dinamiche che stanno cambiando. Hanno colpito nel momento preciso, esatto, in cui era facile farlo. Ed era facile farlo passare.
Ho capito.
Che si è arrivati negli anni 80 con una semplicità incredibile.
È stata una catena di cause ed effetti e di dadi che si sono messi uno dietro l'altro. Okay.
Dopodiché ci metterei la firma per tornare ad avere 16 anni allora.
Ti ringrazio. Ciao. Prego. Ciao, ciao, ciao. Beh, questo molti di voi. Allora, senza fare troppo gli esoterici, molti di voi citavano come uno degli effetti di quella stagione la legge Basaglia, la riforma della psichiatria, l'antipsichiatria, tutta quella nuova progettualità che tra le varie cose anche in quel campo metteva mano. Franco Basaglia, il nome che accompagna una riforma epocale, comunque la si voglia vedere. Ecco, questa mattina è morto Franco Rotelli, lo psichiatra Franco Rotelli, che era il braccio destro, la continuazione del pensiero di Franco Basaglia in tutti questi lunghi 45 anni che sono seguiti. È stato il direttore dell'ospedale psichiatrico di Trieste, poi il direttore dell'azienda sanitaria di Trieste, insomma l'anima dell'idea basagliana di psichiatria. È morto questa mattina e aveva 80 anni, così è. Grazie per l'ascolto e per la partecipazione, sono un po', no, non troppo in ritardo, do la linea alla Liguori Pubblica. Tutto scorre, ci risentiamo lunedì, se volete. Con tutta quella fiducia che noi abbiamo, anche se che tutto scorre, ma in quello che scorre sono anche i confronti tra le persone, tra tutti noi, sulle cose. Poi se abbiamo tela la tessiamo. Ciao a tutti da Massimo.